Ti leggo adesso un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di Simone. E anche lui, prima volta che ci scrive, si presenta come non credente e dice: Salve a tutti. Premetto che non sono credente, ma recentemente mi sono imbattuto nel vostro canale. Mentre vi scrivo, sto ascoltando la diretta del giorno stesso su quello che chiamerei il vostro canale di riserva. Avrei una domanda da farvi. Spero che nonostante le questioni più importanti date dai tempi odierni, effettivamente strani e immorali, riusciate lo stesso a prendermi in considerazione. Non ho avuto la possibilità di ascoltare tutti i vostri prodotti audio, quindi magari questa già vi sarà stata posta in passato. La domanda è: quale sorte spetta alle persone morte prima della venuta di Cristo? Parlo dei gentili che non facevano nemmeno parte della stirpe di Israele. Quindi prenderei come esempio un abitante del Giappone nel 500 avanti Cristo. Il sacrificio di Cristo sarebbe retroattivo e varrebbe anche per lui? Se sì, in che modalità? Ringraziandovi per l'attenzione e scusandomi per l'ignoranza in materia, vi auguro di proseguire i vostri scopi, se nobili di intenti. Saluti Simone.
Alleluia, grazie Simone per la tua lettera e ti do benvenuto, benvenuto nella nostra amicizia. Gloria a Dio. Bene, evidentemente tu non sei credente. Comunque, cosa ho io in comune con te? Io ho in comune che neanche io sono credente nelle religioni tradizionali degli uomini, che ormai sono per la maggiore, sono politica. Religioni che cercano consensi, cioè allo stile politichese, insomma. Ma in Gesù però ci credo, va bene? Quindi sto parlando la lingua dell'ateo, va bene, fratello? Bisogna parlare la lingua della persona che abbiamo davanti. Questa è la lingua dell'ateo. Non credo neanche io nelle religioni false, nel Dio falso, nel Vangelo falso, nelle religioni che adorano più la panca della domenica che Cristo. Cristo secondario, panca al primo posto. Non credo in quelle religioni. Andiamo subito alla tua domanda, mia domanda intelligente. Cosa chiede Angelina? Lui dice: come si salvano quelli
Sì, come si
prima?
salvavano quelli prima della venuta del Salvatore? Quale sorte spetta alle persone morte prima della venuta di Cristo? Per esempio i gentili che non facevano nemmeno parte della stirpe di Israele.
Ok, guarda, in Luca 7 c'è una bella storia lì, che adesso vorrei leggere. E anche aggiungere, cioè che tutti quelli che diciamo come si salvano uno che non ha avuto la chance. Beh, c'è gente che non ha avuto una possibilità onesta di ascoltare il vero Vangelo, com'è che si salvano? Magari sono nati prima di Cristo, millenni prima di Cristo, o anche oggi nelle giungle o qualche parte. Non sono salvati e non sono salvati e non è per colpa loro. Magari sono una chiesa che è tutta facciata, tutto fumo, niente arrosto, quindi il vero Gesù non lo conoscono. Vediamo nel Vangelo, in questa storia qui di Luca 7, un uomo che aveva fede, va bene, l'uomo che aveva più fede di tutti in Israele ed era un gentile, era un pagano, era un soldato romano, però con il piccolo dettaglio che credeva in Gesù con tutto il cuore. Leggiamo in Luca 7, verso 2.
Luca 7,2. Un centurione aveva un servo molto stimato, che era infermo e stava per morire.
Ok, vai fino al verso 9.
Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno, vai, ed egli va. A un altro, vieni, ed egli viene. E al mio servo, fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. E, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse, io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede.
Alleluia. Alleluia. Gesù dice, in Israele non c'è nessuno, ok, che c'è una fede così, né sua madre, né i suoi fratelli carnali, né anche i suoi discepoli.
Wow.
Nessuno. Ok? Allora, com'è che si è salvato questo centurione? Domanda. Che neanche camminava con i discepoli. Aveva persino fede più dei discepoli, persino. Semplicemente che credeva con tutto il cuore e mostrava la sua fede con quelle opere che poteva, in questo caso una sinagoga. Però appena spunto Gesù, che messaggio che gli dà Gesù. Sì. A volte i fratelli ci scrivono degli email e ci danno dei messaggi che ci fanno rizzare i capelli come sono profondi e spirituali e pieni di amore. E ci incoraggiano. Abbiamo bisogno di incoraggiamento qui. Il diavolo vi combatte anche a noi.
Sì.
E forse di più.
Sì.
Va bene? E gli dà fastidio che qui siamo il centro dell'evangelizzazione della nostra chiesa. Dà molto fastidio. Va bene? E abbiamo... Qui abbiamo battaglie che neanche vi facciamo perdere tempo a raccontarvele. Sono battaglie grosse che a volte attraversiamo. Sappiamo che le opere non salvano, d'accordo? Però mostrano se la fede è vera o falsa. Quindi questo costruito una sinagoga, non è che con quello si salva, no. Però mostra la sua fede.
Quindi questo centurione che era un gentile... anche prima della venuta di Cristo, del sacrificio, la resurrezione di Gesù, si è salvato credendo nel Dio di Israele, nella legge di Israele, del Vecchio Testamento, vero? Però in un modo o altro questo centurione ha sentito del Dio di Israele i miracoli che lui ha fatto per Israele. Ma un altro centurione che forse non è stato inviato in Israele, è stato inviato in Africa e non ha sentito mai del Dio di Israele, lui come si è salvato? Un gentile normale che non ha mai sentito di Dio, del vero Dio. Come si è salvato?
Sì. Infatti la sua domanda che diceva un abitante del Giappone.
Sì, si è detto per esempio un abitante del Giappone del 500 avanti Cristo.
Per esempio.
E quello come si salvava? In che modalità?
Infatti lui sta chiedendo, e Cristo dà la salvezza anche in modo retroattivo?
Sì.
Varrebbe anche per lui la salvezza? In che modalità? Lui chiede. Bene, domande profonde questo Simone, domande bravissime, guarda, mi piacciono le tue domande. Guarda, la Bibbia ci parla di quando Cristo, durante i 3 giorni e 3 notti, quando il suo corpo carnale era morto nella tomba, si dice che Gesù con il suo corpo spirituale e divino andò a evangelizzare non solo i giapponesi che parliamo del 500 a.C., ma persino anche quelli di tutte le ere che erano morti senza una vera possibilità di conoscere il Vangelo vero.
Dove è andato a evangelizzarli?
Andiamo a Primo Pietro, Primo Pietro 3, perché la parola ci parla anche di quelli che morirono prima del diluvio universale, cioè riguardo proprio alla salvezza e all'evangelizzazione. Cioè come furono evangelizzati quelli che erano già morti da millenni quando venne Gesù? Parola ci dice anche di questo, verso capitolo 3, devi andare verso 18 al 20.
Primo Pietro 3, 18 al 20.
E poi andiamo a Primo Pietro 4.
Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito.
Quindi quando la carne di Gesù è morto, il suo spirito viveva, era lo spirito di Dio. Mm-hmm. E cosa fece Gesù quando la sua carne era morta? Il suo spirito che fece 3 giorni e 3 notti?
Verso 19. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere.
Quindi in esso, nel suo corpo spirituale, andò a predicare agli spiriti in carcere, che nella Bibbia si chiama l'Hades, ossia altre Bibbie traducono il soggiorno dei morti, non è l'inferno. E il posto è un posto di sofferenze, non sarà tutti uguali, chi di più, chi di meno, come Dante cercava di spiegare a diversi livelli. No, io non l'ho mai letto, Divina Commedia, non posso giudicare, però so che ha messo diversi livelli, c'è del vero lì. Vediamo Luca 16, che è un ricco malvagio, un ricco egoista, va bene, e era un luogo di sofferenza. Va bene, quindi l'Ades è un posto dove si soffre, perché? Perché non hanno voluto Dio e vanno in un posto dove Dio li farà contenti e non c'è Dio. Mm-hmm. E sono lì a zannarsi gli uni gli altri. Io ho avuto un'esperienza lì, già raccontato. Cosa hai letto?
Ho letto 19.
19, vai al 20, guarda.
Quindi Gesù nello spirito andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua.
Guarda, leggi anche 1 Pietro 4:6.
Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio.
Va bene, il Vangelo annunciato anche ai morti.
Mm-hmm.
Cos'è seconda possibilità? Cos'è che uno respinge Gesù Cristo qui e c'è una chance dopo? Si può respingere Gesù adesso, tanto Gesù viene a predicarmi dopo che sono morto?
Non credo.
No. Non credo.
Perché dice la Bibbia che chi respinge il figlio di Dio sarà condannato.
Sì, ma prima dal diluvio nessuno respinge il figlio di Dio. Quindi ecco, sì, che il figlio di Dio, così come si fece uomo come noi, un verme come noi, per evangelizzare i vermi come noi, mm-hmm, si farà entrato in un corpo che lui lo sa, a livello di quelli che erano nell'Hades per evangelizzarli e quelli che l'hanno ricevuto sono stati salvati, così come quelli che l'hanno ricevuto qui in questo mondo quando Gesù è venuto nella carne sono stati salvati. Va bene? Va bene, quindi cosa leggiamo qui? Vediamo che anche quelli che sono morti, un giapponese che è morto 500 anni prima di Cristo e quando Gesù è arrivato era là morto nell'Hades, Gesù lo va a evangelizzare, va bene, e lui può ricevere la vita eterna, la salvezza. Mm-hmm. Però c'è anche il popolo di Dio che non sono andati nell'Hades, luogo di sofferenza, prima del Vecchio Testamento. Ma il popolo di Dio, come per esempio Samuele, legge 1 Samuele, cos'è, capitolo 28, va bene, che lui viveva in un posto che in tanti libri cristiani si chiama il Paradiso. Un paradiso che è un luogo dove il popolo di Dio, come Davide, come Abramo, come, va bene, sono andati alla morte. Infatti Luca 16, quando Lazzaro è morto, Luca capitolo 16, quando è morto è andato da Abramo, non nell'Hades. Nell'Hades è andato invece il ricco egoista, che voleva una goccia d'acqua. Ma invece Abramo e Lazzaro erano in un altro luogo, in un luogo bellissimo. Un paradiso che non è la Nuova Gerusalemme, il regno di Dio, era un luogo di attesa, che vediamo in Matteo 27:52-52, quando Gesù è morto, che è andato a evangelizzare appunto, è andato al mondo dello Spirito, che sono usciti dal luogo dove erano con Abramo e sono andati a Nuova Gerusalemme, perché sono apparsi a molti. Andiamo avanti.
Quindi in questo carcere spirituale sono quei spiriti che non vanno nel paradiso e quelli di loro che non hanno avuto una chance in questa vita di sentire il Vangelo di Cristo, riceveranno dopo la morte questa chance.
Quelli che non hanno avuto la possibilità.
Yes.
Solo quelli.
Solo quelli.
Però quelli che hanno respinto Gesù, ciao. Non c'è un secondo Gesù, non c'è una rotta di scorta. Se respingi Gesù, l'hai respinto. Solo se è stato in una chiesa stramorta, indegna, che il vero Gesù non te l'hanno fatto capire, allora avrai una chance, anche dopo morto. Però se hai avuto una buona testimonianza da buoni cristiani che ti hanno evangelizzato bene, potranno essere cristiani cattolici, protestanti, non importa, una buona evangelizzazione, e allora se la respingi, no, non è non. Gesù non ti corre dietro, insomma, se non lo vuoi, non lo vuoi.
Ma anche durante la vita, quelli che vivevano avanti Cristo, prima di Cristo, molti di loro hanno potuto sentire del Dio di Israele, perché la fama di Israele era sparsa in tutto il mondo durante il regno di Salomone, di Davide.
Sì, però non era sufficiente per la salvezza, eh.
Per esempio c'era quel etiope in Atti 8, l'eunuco che è venuto ad adorare a Gerusalemme.
Sì, sì.
Quindi ha sentito del Dio di Israele i miracoli che fa e ha scelto di credere.
Beh sì, no, e quelli lì che erano così, il Signore in un modo o nell'altro gli dava una possibilità di credere. Nel caso di Atti capitolo 8 gli ha mandato Filippo, un apostolo, ma questo... Ma non è che lui era un favorito, cioè la possibilità la dava a tutti, Signore.
Sì, sì,
com'è
sì.
Che si è salvato Abramo, Davide, Isaia, Daniele e tutti gli altri? Non c'era Bibbia, non c'era evangelizzazione, Giobbe. Guardavano le stelle, guardavano la natura e Dio gli parlava loro attraverso le stelle, la natura, gli alberi, tante cose.
Dio faceva un contatto con loro.
Se tu leggi i libri di Giobbe c'è tanta saggezza che oggi non l'abbiamo, la saggezza di Giobbe. Giobbe aveva una saggezza senza Bibbia che noi oggi con la Bibbia non l'abbiamo. Lo Spirito Santo, a volte il linguaggio religioso, leggere la Bibbia in un modo religioso, ostacola e non ci fa vedere Dio, Gesù, la salvezza. Mm-hmm. I farisei memorizzavano la Bibbia e questo impediva loro di capire chi era Gesù, perché avevano già la Bibbia, avevano già la verità, l'avevano memorizzata, Cristo non gli serviva. Quindi oggi sono chiese uguali che, siccome sono protestanti o cattolici o quello che sono, e conoscono la verità, conoscono questo, conoscono quello, hanno il battesimo perfetto nell'acqua, il grande prete e il grande pastore, non gli serve Gesù, perché c'hanno già Gesù cattolico o protestante. Arrivi tu, un discepolo della classe, della scuola stalla di Betlemme, e dice: chi sei tu? Qual è il tuo diploma? E sono specializzato a pulire gli animali nella stalla. Togliti di qui, marrano, capito? E quindi attenzione che la troppa religione acceca. Va bene? Quindi uscire dalle religioni, uscire dal catapecchia religiose, seguire Gesù. Poche chiese oggi predicano il Gesù della Bibbia. Predicano il Gesù della loro denominazione, Gesù mezzo falso, un Gesù non corretto. Va bene?
Sì, sì, amen.
1 Timoteo 2,4 e Giobbe 19, due passaggi. 1 Timoteo 2,4, cosa dice?
1 Timoteo 2,4, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità.
Quindi, dolce fratello, vedi, il Signore vuole che ci salviamo tutti. Mm. Il Signore non vuole che nessuno si perda, Simone, capito? Tutti gli uomini Dio vuole che siano salvati. Vedi che è incredibile amore che Dio c'ha, vuole salvare tutti. E anche quelli che sono morti prima di Gesù. Ma il Signore, Gesù, dice, è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. E non è che per il Signore, ieri, oggi e domani, è sullo stesso piano. Passate il futuro, per Dio non esiste. Grazie Signore.
Amen.
Guarda, andiamo a Giobbe, ascoltiamo Giobbe, un uomo che ha vissuto prima che la Bibbia venisse scritta. Giobbe, capitolo 19, 25-26, nell'anno 1520 avanti Cristo, libro di Giobbe, disse.
Giobbe 19, 25-26, ma io so che il mio Redentore vive, e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio.
Senza la mia carne vedrò Dio.
Wow, salvezza.
Capito? Quando il mio corpo è polvere vedrò Dio.
Grazie, Gesù.
E Giobbe può insegnare a tutti noi, guarda. Se tu leggi il libro di Giobbe, a parte qualche lamentela, che anche il Signore gli ha dato qualche sculacciata per quella, a parte quello... E lui già aveva un problema di presunzione, ok? Self-righteousness. Però, a parte che non c'è questo problema, io non posso mettermi a livello di Giobbe, no, sono molto indietro. Però qui insegnava che quando la mia pelle è morta e questo corpo sarà distrutto, senza la mia carne, io vedrò Dio. Sì. E non c'era ancora Gesù lì nella carne, c'era uno spirito che... Dove era Gesù a tempi di Giobbe?
Nella
una
fede.
Parola.
Nello spirito.
era nella parola.
Nella parola, ok.
Non tutti avevano lo Spirito Santo. Giobbe forse l'aveva. Ma chi non aveva lo Spirito Santo aveva Gesù. Sotto che forma?
Della parola di Dio.
La parola.
Sì.
Capito? Gesù, capito? Diglio testimone di Geova. Gesù è in tutto il Vecchio Testamento, che è la parola.
E quando Dio parlava al cuore di Giobbe o di Abramo, era la parola, Gesù,
la parola.
Che parlava.
Infatti Giovanni capitolo 8, Gesù dice, Abramo mi ha visto. Era la parola.
È vero.
Va bene?
No.
Adamo ed Eva hanno visto Gesù. Era la parola. Quando Dio si aggirava nel giardino, capito? Era Dio. Era Dio, non era Gesù, era Dio. Ma quando, non appena parlava, era Gesù. Capisci? Quando Dio proferisce una parola, è Gesù. Poi la parola si è fatta carne. Vabbè, questa è un'altra storia. Alleluia. Quindi adesso noi, come ci salviamo? Giobbe si salvava credendo che dopo la morte avrebbe visto Dio, ossia il Messia. E noi adesso ci salviamo, va bene, e Giobbe si salvava, il Vecchio Testamento si salvavano credendo che il Messia sarebbe venuto. E noi ci salviamo credendo che il Messia è venuto nella carne e adesso vive nei nostri cuori. Vecchio Testamento, il Messia sarebbe venuto nella carne, ma già viveva nei loro cuori, in quelli che credevano.
Quindi è vero che il sacrificio di Cristo è retroattivo?
È retroattivo, ecco, bravo Simone, sì, è retroattivo. Quindi nel Vecchio Testamento si salvavano credendo che il Messia sarebbe venuto come Redentore. Mm-hmm. Infatti, questo è Giobbe, prima della Bibbia. Poi Mosè l'avrebbe messo nero su bianco, dopo di me verrà un profeta come me, così era in Deuteronomio 18, credo, profeta come me, e chi non lo ascolterà sarà distrutto. Va bene, derivato, fate un profeta come lui, nella carne, come Mosè, solo che era figlio di Dio, capito? Però agli occhi di tutti era un profeta, poi invece con la risurrezione si è capito che era Dio incarnato. Allora, le religioni del mondo insegnano che tutte le religioni, la maggioranza delle cristiane, tristemente, troppe cristiane fuori binario, e anche le religioni pagane insegnano la stessa cosa. Molte religioni cristiane e pagane insegnano lo stesso, cioè che ci salviamo in base alle nostre buone opere, cioè, virgolette, guadagnandoci il cielo. Ma quante buone opere servono? Quante buone opere servono? E chi sa quante buone opere servono? Ma del Salmo 49, 7 all'8, cosa dice?
Salmo 49, 7 e 8. Ma nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente.
Cosa sta dicendo qua? Che qualunque opera che tu fai, capito signori fratelli cattolici o anche protestanti che siete, che pensate di salvarvi con le opere, va bene, qui Salmo 49 dice... Il riscatto dell'anima è troppo alto. Cosa vuoi cercare di pagare regalando cocuzze e barbabietole ai poveri? Bravo, ma certamente. Niente di, non parlo contro le barbabietole, le cocuzze. Certo, avranno. È una buona opera. Se regali tutti i soldi ai poveri, è una buona opera. Ottimo. Va bene. Ma ti puoi comprare la salvezza? Quanto costa la salvezza al chilo? Devo sapere così che so quanti soldi regalare. Quanto costa? Si vende? Come la vendono? A chilogrammi, la salvezza? Come si vende la salvezza? Quanto devo dare? Quanti animali devo scannare, uccidere, sacrificare? Quello era un simbolo.
Sì.
Ma nessuno di quell'animale dà la salvezza. Va bene? E Romani 3, 23. Tutti hanno peccato. Vai a Efesini 2, per favore. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. Va bene? Il riscatto dell'anima è troppo alto. Efesini 2, 8, 9.
Efesini 2, 8 e 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
Alleluia, gloria al Signore. Tito 3, 5. Marco capitolo 8, cosa dice? Gesù dice, cosa darà l'uomo in cambio della sua vita? Ha detto Gesù, Marco 8, 34, 38, dice, che darà l'uomo in cambio della sua vita? Ah, io do opere religiose, ma attaccati al tram. Opere religiose, Dio ci conta sulle tue opere religiose, se no non sei salvato, se no non sei cristiano. Non sei cristiano se non fai opere cristiane, se non fai opere d'amore. Ecco, loro sono salvato per quello. Non sei salvato per quello. Mia moglie non è mia moglie perché cucina, lava i panni. Grazie. Allora vado in lavanderia, c'è una lavandaia lì di 90 anni e mia moglie perché mi lava i panni. Vado in ristorante, c'è una donna lì di 99 anni, mia moglie perché mi cucina. Tua moglie non è una serva, non perché no. Ti cucina, ti lava e ti sopporta. No.
No, no.
Se tua moglie perché ti ama. Poi se può cucinare, non guasta. E se non sa cucinare, gli regaleremo un libro. Ma non è per quello che diventa moglie, va bene?
Amen.
Cos'hai letto l'ultima scrittura?
Ho letto Efesini 2.
Ecco, andiamo a Tito 3,5.
Tito 3,5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Okay, va bene. C'è quel riferimento, Marco 8, 34, 38, lì dove dice cosa darà l'uomo in cambio della sua vita? Cosa darà? È la scrittura di Alessandro Magno, questo credo, è stato sepolto nella sua tomba, così ho letto sull'enciclopedia, dice sepolto nella tomba con un bibione aperto sulle ginocchia e il dito puntato sulla Bibbia, su questa scrittura. Col dito, il suo cadavere, così c'è scritto su questo libro cristiano che ho letto, il suo cadavere è seduto sul trono con la spada, la corona, tutto, e il dito puntato sulla Bibbia aperta su questa scrittura. Qual è, Dora?
Marco 8, 36 e 37. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima?
Alessandro Magno, secondo la storia che viene raccontata, l'imperatore del mondo, Sacro Romano Impero, romano non si capisce perché, comunque era l'imperatore di tutta l'Europa, era un re franco, va bene? E Francia, Germania, e tutta l'Europa, Sacro Romano Impero, coronato a Roma nell'Ottocento. Dice, che darà l'uomo in cambio? Che darà? Lui possedeva il mondo diciamo europeo, insomma, va bene? Dice, che darà l'uomo in cambio della sua anima? E questo era un re che ragionava, il re dei Franchi, Carlo Magno. Gloria a Dio.
Amen.
Quindi che opere possiamo fare?
No.
E tu vieni qua, un microbo, paragonato alla creazione, ci vogliono 54.000 cannocchiali per vederti da un'altra galassia. E sei lì, durante la vita ha regalato 4 cocuzze, un po' di cipolle, 4 rape, qualche soldo, ti sei comprato la vita eterna. Ma dico, ci funziona la zucca? Compriamoci un po' di sale e mettiamolo dentro.
Ma credo
le religioni che si salvano con le opere. Dio, tu sei mio debitore, tu mi devi. E Dio dice, cosa ti devo? E tu sei mio debitore, mi devi. E cosa ti devo? Io nella mia vita ho regalato questo, aspetta che c'ho qui il conto, totale, tu mi devi la vita eterna. È scritto qua, guarda, controlla se non ho regalato cocuzze io, qualche soldo sempre. Ma possiamo far diventare Dio debitore verso di noi?
No, no, no.
Vado in banca, la banca di Dio, pronto, chiamo il direttore, e Dio, vieni qua, c'è uno che ti cerca, sì? Sì, viene il direttore, Dio. Cosa? Sì, tu mi devi la vita eterna. Anzi, quando vieni in cielo, vedo che c'è l'arcangelo col castello, io lo voglio mica di meno, eh? Eguaglianza, l'ha detto anche Carlo Marx. Oh, scherziamo qua? Se no vado giù, ho bruciato tutti i negozi qua. Dove sono i negozi in paradiso che io ho portato la tanica di benzina? Me l'hanno dato quelli là dall'America, guarda, tanica di benzina,
no, no,
persino,
no.
E l'accendino, sono pronto e brucio tutto, se no siamo tutti uguali qua. Guarda, c'è solo un posto nella creazione di Dio, sono tutti uguali. Qual è?
La croce. Sulla croce?
Sbagliatissimo. Dottrina sbagliata. comincia inferno.
Nell'inferno sono tutti uguali.
Brava Angela, ci sei arrivata perché sei una ragazza che ha studiato molto. Nell'inferno sono tutti uguali. Non c'è il peccatore che brucia meno, che brucia di più. Brulli bruciano, ragazzi. Lì si brucia in abbondanza, capito? Sì, dimmi.
E voglio dire sulla salvezza per opere.
Io credo
che è così sparsa e famosa perché la vera salvezza è così facile che è difficile credere.
Appunto.
Quando io ho conosciuto questa missione e mi avete spiegato la salvezza per grazia.
La missione dei matti, vuol dire.
Questa missione qui.
Quella dei pazzi da legare.
Ti dico, mi avete spiegato e ho pregato con voi per ricevere
Gesù. Che siamo già liberati. Puoi ripetere la frase perché
infatti,
c'era uno che interrompeva qua per cortesia.
Infatti.
Ha toccato un tasto. Allora.
Allora, quando io ho conosciuto voi e mi avete insegnato la Bibbia e mi avete fatto pregare la preghiera della salvezza, mi avete spiegato che la salvezza è per grazia, non per opere, anche se
mi avete fatto pregare, ti abbiamo chiesto, vuoi pregare?
Sì, sì, sì. Mi avete spiegato, mi avete insegnato.
Ecco, è libero.
E per molti mesi dopo, anche se leggevo la Bibbia, io non potevo capire nella mia testa che la salvezza è gratis. Una cosa che non riuscivo a
percepire, capire, interpretare.
Era troppo facile. Solo credere in Gesù e sei salvato era troppo facile. E sentivo sempre che devo bilanciare il mio passato con la santità, devo fare delle opere, cambiare tutto il mio essere. E non credevo che è così facile. Mi ricordo ci ho voluto mesi e mesi per capire che no, io non devo fare niente, solo credere, abbandonarmi a Gesù. Lui ha già fatto tutto. Ma è così difficile per la mente carnale capire che la salvezza per opere è più facile a accettare.
Eh sì, e anche se una chiesa riesce a inculcarti, va bene, una salvezza per opere, la prima opera qual è? Portare soldi al prete, scaldare la panca, stare zitto, che lui sa tutto, tu non sai niente. Stai zitto, ignorantun, cosa ne capisci tu? Silenzio, mosca, taci. Io ho il diploma e tu zitto. Capito? Cioè, una volta che ti convincono che ti salvi per opere, cioè senza il loro edificio morto, stramorto, ultramorto, eccetera, tu come fai a salvarti? E sono loro che ti ha insegnato che le opere, quindi senza di loro come fai? In più l'acqua del battesimo, sei anche lì guazzabuglio, a sguazzare. E invece Gesù viene a liberare.
Amen.
Battesimo Spirito Santo, libero. Grazie Gesù, sei libero di servire il Signore come vuoi. Io mi auguro che volete servirlo con noi. Perché? Perché vi vogliamo bene.
Amen.
Non perché se no andate all'inferno, se no non puoi prendere la comunione con le mani magiche del prete qua, che diventa... No, perché ci amiamo. Se poi sei innamorato di un altro... Vai tranquillo, ti mandiamo in un altro posto con le nostre benedizioni,
sì,
non
certo.
Maledizioni. Scomunicato! Esci da questa baracca... Nessuno ti può dare la comunione perché solo noi possiamo, neanche noi, io, deve essere singolare, adesso è singolare la storia qua, capito? No, neanche noi, io, alla faccia del culto di personalità.
Oh my goodness.
Ma guarda, per cortesia, andiamo avanti per favore, guarda. Oh, Signore, grazie per la grande pazienza che ci hai dato, Signore. Allora, una cosa che, pensando agli atei, sai, gli atei non credono nella Bibbia, però una cosa credono gli atei. Io so perché non ho evangelizzato a bizzeffe di atei, nelle strade le incontravo sempre, era la mia cosa quotidiana. Gli atei credono che siamo condannati a morte, nella morte ci credono. Quando si prendevano a gioco di Gesù, gli parlavo della morte. E loro dicevano, non parlare della morte che porta scalogna. E io zitto zitto, ci tornavo sempre sopra, diventavano seri, ragazzi. C'è una cosa che gli altri hanno capito, devono morire. E qual è la sola speranza di un condannato a morte? Sempre rimanendo nel tema delle opere, che le opere non salvano. Il condannato a morte, va bene, nel braccio della morte dov'è? Sa che sta solo al presidente di fargli la grazia, il presidente o il capo di Stato, quello che è. Ma questo però è solo a condizione che il condannato, uno, ammette la colpa, due si pente, tre promette di non farlo più, va bene? E poi, dettaglio da non trascurare, sarà bene che non rifiuta la grazia.
Sì, sì,
sarà
sì.
Bene. Nessun condannato a morte sano di mente che arriva alla grazia e dice io non ci credo alla grazia. Io non credo. Non credi? E allora crepa se non credi. Va bene, questo è esattamente quello che Dio ha fatto in Cristo. Ci ha fatto la
grazia.
Grazia.
Sì, è vero.
Però questi qua sono condannati a morte che non ci credono. È troppo facile. Qual è grazia? ma come qualsiasi condannato, la grazia non si può rifiutare se la vuoi. Nessun giudice obbligherà chi che sia a ricevere una grazia. Nessuno obbliga. Un giudice non può obbligare il condannato a ricevere la grazia. Non può obbligarlo.
No.
Condannato che rifiuta di ammettere la propria colpa e non si pente, non la può ricevere. E uno che gliela elargisce non può rifiutarla. Capito? Guarda, io conosco la storia. Posso raccontarti una storia?
Sì.
Okay. C'era una volta un uomo, non so se l'ho raccontato anni fa alla radio, c'era una volta un uomo, storia vera, ho sentito come storia vera, che era condannato a morte per un crimine che aveva commesso. Va bene, un crimine, va bene. Ed attendeva l'esecuzione che sarebbe avvenuta quando. Però quest'uomo, questo condannato a morte, aveva un fratello. Un fratello che era un po' come Caino e Abele, era un fratello in gamba. Addirittura lo Stato dalla zona, il governo, era indebitato con questa persona, perché aveva fatto delle cose eccezionali.
Mm-hmm.
Era indebitato. Allora questo fratello, l'Abele, tra virgolette, va dal governatore e gli dice, signor governatore, io vorrei chiedere la grazia per mio fratello. Era talmente buono questo, ha subito tutti i colori dal Caino. E allora il governatore consulta di qua, consulta di là e dice, guarda, per via dei grandi meriti tuoi abbiamo deciso di concedergli la grazia. Prende il pezzo di carta, firmato, timbrato, in tasca, ringrazia il governatore, va in prigione, raggiante, sul viso un sorriso. Va nella cella, si fa presentare, chiede permesso, entra, chiudono la porta, si siede e lì c'era suo fratello, un animale in gabbia, bestemmiava. Dice, cosa sei venuto qui a farmi prediche? E lui con un sorriso gli dice, fratello, ti voglio bene. Sì, 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 io lo so come tu mi vuoi bene. Insomma, più o meno così la storia va. E allora, posso farti una domanda? Gli chiede. E il fratello condannato dice, che cosa? Se il governatore ti desse la grazia, cosa faresti? Oh, chi quel disgraziato? Quel fetente? Figurati se dà la grazia a me. Il fratello di nuovo, va bene, supponi. Ma figurati, guarda, se mi desse la grazia, la prima cosa che farei sarebbe andare a sparare quello che ha testimoniato contro di me. Quella è la prima cosa che farei. Un silenzio, lungo silenzio. Ma sei sicuro? Guarda, sicurissimo. Prima cosa che farei, e lo farei stavolta, ho fatto bene che stavolta non mi pescano. Dopo un lungo momento, fratello si alza, lo abbraccia piangendo e se ne va. Porta si chiude e la grazia nella sua tasca. Alleluia. Dio ha mandato il fratello, virgolette, Abele, che si chiama Gesù Cristo. Ha portato la grazia. Ma gli atei non ci credono. Troppo facile. David Wilkerson ha detto che uno ha avuto una visione all'inferno, dell'inferno, e c'erano quelli che bruciavano, una visione hanno avuto, e maledicevano Dio. Sai perché? Dice, ha detto David Wilkins, lo maledicevano perché si erano resi conto di come la salvezza era facile e maledicevano Dio per averla resa così facile che non avevano voluto crederci. Alleluia, alleluia, gloria al Signore, grazie Signore. Andiamo Romani 5, per favore.
Romani 5.
Sto cercando anch'io. 6.
Verso 6. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi.
Avanti, avanti.
Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una buona persona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
9.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.
Alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Grazie Gesù.
Amen.
Dio ha mandato Gesù. L'intero pacchetto di perdono, grazia, salvezza, tramite suo Figlio, l'ambasciatore Cristo. Alleluia. Va bene? E cosa ha detto Gesù? Ha detto, Dio ha tanto amato il mondo. Questo è Giovanni Battista, una scrittura di Giovanni, dice, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Vita eterna per i buoni e i cattivi, i giusti e quelli nell'errore. Siamo tutti peccatori. Primo Corinzi 2, la prima cosa da fare, dolce Simone, è che devi chiedere al Signore che ti riempa del suo Spirito Santo, altrimenti avrai difficoltà a capire quello che ti sto dicendo, quello che Dio ti dice nella Bibbia. Primo Corinzi 2, 14 e 15.
Primo Corinzi 2, 14 e 15. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno.
Alleluia, alleluia, alleluia. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. È un po' come andare a un bambino di 5 anni e spiegargli cose dell'università, di un computer. Noi non possiamo capire le cose di Dio senza lo Spirito di Dio. Com'è che riceviamo lo Spirito Santo? Luca 11, capitolo 11. Vediamo lì, in quel passaggio di scrittura, che non è difficile. Dobbiamo respingere gli insegnamenti contrari di certe religioni di uomini, va bene? E non pensare agli insegnamenti degli uomini, non pensare neanche ai miei insegnamenti. Devi concentrarti su Gesù, va bene? E tutto quello che devi fare per ricevere lo Spirito Santo è metterti a livello del popolo di Dio, un popolo eterno. È sufficiente pregare a cuore pieno. È sufficiente che ti rivolgi direttamente a Dio nel nome di Gesù Cristo. Direttamente a Dio senza intermediari, senza religioni, senza io o un altro, senza di me o di altri. Devi rivolgere direttamente a Dio. Anche quando Paolo imponeva le mani per lo Spirito Santo, cosa che faccio anch'io, e la gente viene battezzata nello Spirito Santo, anche lì il cuore è diretto non a me, non a Paolo, ma a Dio. Va bene? Luca 11, 9 e 13.
Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. 13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Questo dice la parola. Non dice religioni di qua o di là. Va bene, l'ultima cosa che voglio essere io è un religioso. Per me, dimmi che sono religioso è un'offesa. Mi offendi. Non mi chiamare religioso. Va bene? Perché cercherò di non arrabbiarmi. Va bene? Le religioni sono quelle che hanno fatto uccidere Gesù. Non mi piacciono le religioni. Ok? Va bene? Oh, grazie Gesù.
Amen.
E allora, preghiamo adesso per ricevere lo Spirito Santo?
Sì.
E poi chiudiamo?
Sì.
Allora, fratelli, alziamo il cuore. Nel nome di Gesù Cristo, comando il diavolo che se ne vada da intorno a me, a noi, a nostra comunità qui, dove siamo in Sud America, intorno ai fratelli che ci seguono da tante nazioni. Nel nome di Gesù, leghiamo il diavolo sottoterra. Nel nome di Gesù Cristo, ti leghiamo Satana. Ti leghiamo al plurale e al singolare. Ti leggo e ti leghiamo, tutte e due. Che noi siamo una Chiesa unita, siamo o dobbiamo esserlo. E insieme noi ti sgridiamo, Satana. Insieme comandiamo gli spiriti di Satana andarsene da tutti noi, da noi che stiamo pregando, nel nome di Gesù. Qualunque distrazione, qualunque hindrance, qualunque ostacolo, nel nome di Gesù. Ti leghiamo sottoterra, Satana, e tutti i tuoi spiriti malvagi. E allora, fratelli, apriamo il cuore, chi non c'ha lo Spirito Santo, o chi vuole anche ce l'ha e vuole un dono extra, c'è anche quello. Romani 1.11, ci sono doni extra, dice. Romani 1.11, extra doni, basta chiederli. Io stesso chiederò adesso al Signore doni extra. Perché io, il Signor, fratello Giuseppe, ne ha bisogno. Va bene? E molto. Pregate, fratelli, forza. Forza, 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 concentratevi. Focalizzatevi, lasciate perdere mezzo cuore di qua e di là. Forza, forza, fratelli. Cuore pieno abbiamo bisogno qua. Andiamo di Gesù a cuore pieno, tutto il cuore, tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza,
amen,
tutto lo spirito, tutta l'anima. Forza, forza. Allora, pronti?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Sorelle, pregate con me. Andate.
Nel nome di
Gesù Cristo. Signore Gesù, entra nella mia vita, nella mia anima.
Signore Gesù, entra nella
dammi
mia vita,
la tua salvezza.
Prego
per tutti i fratelli, sono fratelli che ancora non hanno la salvezza. Simone dice, non sono credente. Forza, insieme. Dammi la tua salvezza.
Dammi la tua salvezza.
La tua grazia.
La tua grazia.
Il perdono di tutti i miei peccati.
Il perdono di tutti i miei peccati.
Che sono tanti.
Che sono tanti.
Perdonami e purificami nel tuo sangue.
Perdonami e purificami nel tuo sangue.
E dammi anche il tuo dono dello Spirito Santo.
E dammi anche il tuo dono dello Spirito Santo.
Aiutami a avere comunione con te.
Aiutami a avere comunione con
te. Non con il mondo.
Non
con la religione.
Non con la religione.
Ma con te, Gesù.
Ma con te, Gesù.
Figlio di Dio.
Figlio di Dio.
Dentro di me, nel mio cuore.
Dentro di me, nel mio
Galati
cuore.
Galati 4:6.
Dentro di me.
Dentro di me. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Signore, comando anche ogni malattia del diavolo, ogni oppressione, possessione, afflizione satanica nel nome di Gesù. Mi scaccio in questo momento dai fratelli. Qualunque fratello che crede adesso sei guarito, sei
amen,
liberato, sei benedetto,
amen,
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
In questo momento chi crede è liberato. Nel deserto alzarono lo sguardo al serpente e furono guariti. E noi alziamo lo sguardo, che il Figlio di Dio è stato innalzato affinché chiunque guarda Lui ha vita eterna. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, vi benedico, vi dichiaro guariti, benedetti, salvati, chiunque crede. Con lo Spirito Santo, chiunque è sposa di Cristo a cuore pieno.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di Gesù,
noi vi benediciamo, amen. Fratelli, vi lasciamo. Noi ci sentiremo domani, fratelli. Quindi sintonizzatevi nel nome di Gesù, venite nel nome di Gesù a cuore pieno per ispirarci con la vostra presenza che sentiamo nello Spirito. Sentiamo nello Spirito, amen. Lo sentiamo dagli email che ci mandate, lo sentiamo dai commenti meravigliosi, commenti scritti con l'inchiostro dello Spirito Santo, perché quando ci scrivete in un certo modo sentiamo la presenza di Gesù. Alleluia.
Amen. Allora ti leggo alcuni messaggi che i fratelli hanno inviato.
Come?
Ti leggo alcuni commenti?
Posso? Sì, finalmente qualcuno predica al predicatore. Fratelli, testimoniate a me, evangelizzatemi, che ne ho tanto bisogno, tantissimo bisogno. Io sono... molti primi saranno ultimi, ultimi primi. Io spero di essere almeno nel mezzo, nel nome di Gesù Cristo, avanti. Molti fratelli sono avanti nell'amore, nell'incoraggiamento. Dimmi, Angela.
Parlavi prima del paradiso, di andare sul Venere, prendere il gelato, dei castelli bellissimi che vedremo nel cielo.
E potrò vedere tutti i fratelli finalmente senza internet, che già mi ha scocciato.
E ti leggo un messaggio da parte di Maddalena, che dice, sì, fratelli, sì. Samuele, mio figlio di 12 anni, ha proprio sognato che lui volava in spirito e vedeva intorno il castello, andando intorno.
Wow.
Era di tanti colori sfumati, di rosa celeste, viola fuscia. Insomma, ha detto, mamma, era meraviglioso.
Dora, mi metti quel castello sulla prima pagina?
Sì,
adesso signora. Ti do la foto. Fratelli, metterò la foto che mi ha ispirato, ma voi troverete castelli anche migliori.
Sì.
Questo per me già mi è sembrato molto simpatico.
E poi da parte di Filippo, ciao cari fratelli e sorelle, ciao fratello Giuseppe.
Ciao Filippino, ci vediamo presto.
Sì.
Prega che l'aereo parte. Questo c'ha il biglietto, aspetta l'aereo che parte. E gli aerei, sai, vanno su e giù. Ok, casomai andate in una nazione qui vicina e ci puoi venire con l'autobus.
Dice, tempo fa ho sentito una testimonianza cristiana da una sorella che aveva visto il paradiso e c'erano diverse case di tipo diverso, certe più belle e certe no. E c'era un castello bellissimo e grandissimo, una cosa da re. E la sorella ha chiesto all'angelo che la guidava, questo a chi appartiene? E l'angelo le ha risposto, questo è di Michele, detto arcangelo. Un abbraccio a voi.
Wow, grazie Filippo. Sempre ispirante suo fratello, vero o no?
Sì.
Sempre. Sì. Non ho mai ricevuto un'email del suo fratello che non era ispirante.
Amen.
Signore, dacci fratelli ispiranti.
Amen.
E sorelle anche.
Amen.
Gloria. Infatti proprio stamattina stavo pregando su quello. Signore ci desse fratelli e sorelle qui nella zona.
Amen. E ancora un messaggio da parte di Emma. Caro fratello Giuseppe, grazie per questa delucidazione che Gesù era in azione nel Vecchio Testamento. Non mi era ancora così chiaro o non ci avevo pensato, così come lo hai descritto, che quando Dio parlava era Gesù. Grazie cari fratelli per i vostri preziosi insegnamenti.
Grazie.
Aspetto sempre il sabato e domenica con molta gioia per ascoltarvi. Un abbraccio da Emma.
Emma, grazie Emma. Grazie, grazie Gesù. Questo è ottimo per il testimone di Geova che loro... per loro, non so, tutti ce l'hanno con Gesù, abbassarlo qua e là, innalzare la statua di un santo, abbassare Gesù o un marmocchietto sulle braccia e la mamma a 10 metri. Siete fuori binario, amici religiosi. Gesù è tutto, va bene?
Amen.
Oh.
Amen.
Allora i santi, tanto di rispetto, eccetera, ma si facciano da parte davanti a Gesù, per cortesia, d'accordo? Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, sei d'accordo o sei d'accordo?
Sono d'accordissimo.
Non litigare con me.
Anch'io.
Niente contraparola.
Almeno voi non litigate.
No.
Vedi che fratelli e sorelle, che roba bella che mandano.
Non avrei scritture da presentarti, quindi sono d'accordo.
Prepara un po' di email da leggere, che adesso comunità sento già l'odore che viene dalla cucina, qualcuno sta cucinando qualcosa di buono.
Speriamo.
Ah, che bello, grazie Gesù. Bene, fratelli, Dio vi benedica. Grazie Signore, vi vogliamo bene.
Amen, tanto.
Gloria
grazie,
a Dio.
Amen,
baci, fratelli cari. Bacionissimi e abbraccissimi. Sorelle, un bacio sulla fronte. I fratelli, un abbraccio forte. Alleluia, vedi come sono galantuomo.
Va bene.
Alleluia.
Io li abbraccio tutti.
Ciao.
Anch'io, grazie Gesù, vi vogliamo bene, fratelli.
Alleluia. Primo Ciao, Corinzi fratelli. 16. 19:20, cosa dice? Salutatevi con un santo bacio. Va bene, c'è la santità anche nei baci. Devono essere nello spirito.
Amen.
Alleluia. Angela,
Amen.
Ti conviene che...
Amen. Ciao fratelli, un abbraccio forte. Ciao, qua. Ci sentiamo domani. Ciao.
Della gente, ma non credi alla befana, se non dai la colpa agli altri, sbagli che tu fai, tu vivrai, sei forte quando serve. Ma sai chiedere anche scusa, se vai piano in certe curve, ma sai vincere in ripresa, se sai mettere d'accordo chi non c'è riuscito mai, tu vivrai. Stanchi mai di addormentarti stanco, se c'è un bambino in te e te lo porti a fianco, se non ti prendi mai troppo sul serio, comunque tu vivrai davvero. Se ti sai svegliare presto, quando vai a letto tardi, se rimani quasi onesto, in un giro di miliardi, se sai piangere di gioia, senza vergognarti mai, tu vivrai. Cose da imparare, se non disprezzi mai quel che non puoi avere, nessuno riuscirà a malograrti, saprai di cose ti senza mai toccare il fondo, se sai toglierti dal cuore chi ti stava derubando, se sai dare tanto amore, quanto ne ricercherai.